L'organizzazione è nata in due fasi, nel 1955 con la conferenza di Bandung e nel 1961 con la conferenza di Belgrado. Era l'inizio del tentativo di aggregare tutti i paesi che non fossero alleati esplicitamente con una delle due potenze che vivevano la guerra fredda. In altri termini, l'organizzazione nasceva come espressione della guerra fredda o come contrapposizione alla guerra fredda. Perciò in pratica e in teoria dovremmo dire che cessata la guerra fredda l'organizzazione non ha più senso.
Il ministro degli esteri iraniano Salehi, aprendo l'incontro, ha parlato di grandi cambiamenti, di sfide da affrontare. Giustamente lei diceva, non essendoci più la contrapposizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica, diciamo viene meno anche la ragion d'essere, no, di questa organizzazione.
Certo,
come si
certo.
pongono però, cioè da un punto di vista geopolitico, su cosa discutono questi paesi?
Come in passato hanno colto qualsiasi occasione offerta dalla cronaca politica per discutere, così oggi hanno tre occasioni per discutere, a mio parere, della situazione politica, che sono la situazione siriana, la situazione nordcoreana e la situazione iraniana.
A proposito della crisi siriana, sempre Salehi aveva annunciato nei giorni scorsi che Teheran ha intenzione di presentare una proposta sulla Siria molto difficile da rifiutare e immediatamente è intervenuta la Russia dando pieno appoggio a qualsiasi cosa Teheran intenderà fare.
È vero che c'è un'alleanza stretta tra i siriani e il governo siriano ufficiale e gli iraniani. Non credo che questo possa spingersi al di là dei fatti che oggi sono vissuti e penso che la proposta sia destinata a cadere nel vuoto politico poi.
La bozza del documento finale del vertice critica l'intervento dei paesi stranieri nelle questioni regionali e anche le sanzioni unilaterali imposte dall'Occidente, per esempio, ad alcuni paesi. E qui c'è il chiaro riferimento all'Iran e al suo controverso programma nucleare.
Certo, il tentativo dell'Iran di trascinare sulle posizioni di legittimazione dei suoi programmi nucleari da parte di un certo numero di potenze. Questa è una questione di profonda difficoltà concettuale, perché se è vero che le pretese dell'Iran allargherebbero i timori, le preoccupazioni del terzo mondo e soprattutto dell'area medio orientale rispetto all'ipotesi di un conflitto basato anche su armamenti nucleari, è altrettanto vero che quella parte del mondo è già fitta di armamenti nucleari, sia quelli turchi, sia quelli israeliani, sia quelli pakistani, che aggiungerne degli altri sarebbe una cosa che non cambierebbe radicalmente nulla e soltanto porterebbe prestigio al governo di Teheran nel momento in cui esso attraversa grandi difficoltà, perché mi pare di capire che l'espressione che il governo di Teheran o il tentativo che sta effettuando in questo momento è soprattutto inteso ad alleviare il peso delle sanzioni che incomincia a farsi sentire pesantemente sulla vita economica iraniana.
No alle sanzioni per Teheran, però dall'altra parte si è rimarcata la necessità di costringere Israele a rispettare l'accordo di non proliferazione. Sembra un po' la politica dei due pesi e delle due misure.
Direi di sì, perché una posizione contraddice perfettamente l'altra. È vero che è pressoché certo che Israele possiede un arsenale nucleare fatto, si dice, di circa 200 ordigni nucleari. Nel momento in cui lo si nega a Israele, lo si deve negare anche all'Iran stesso, tanto più che non è affatto vero quello che dice il ministro degli esteri iraniano, che le pressioni sull'Iran sono unilaterali, vengono dai paesi occidentali, vengono dalle Nazioni Unite, vengono da loro stessi in pratica, anche se evidentemente gli iraniani sono ostili a questa posizione.